Bene, direi che possiamo iniziare. Innanzitutto lasciatemi ringraziare ovviamente voi che avete accolto l'invito. Grazie ai nostri interlocutori. L'iniziativa nasce da Magistratura Democratica. Devo dire che quando avevo telefonato per vedere se potevamo organizzare questo incontro, io, come dire, non ho dubitato neanche 30 secondi. È una cosa che ho trovato naturale, ovvia, poterla fare. Posso solo aggiungere che in realtà questa iniziativa, che avviene in occasione dei 40 anni della scomparsa di Lio Basso, ma noi abbiamo affrontato più volte la ricostruzione della personalità di Lio Basso. L'abbiamo fatto qualche volta assieme alla Fondazione Basso, altre volte assieme alla famiglia, altre volte per iniziativa di altri, sotto vari punti di vista l'abbiamo fatto. Ci pensavo prima di... Quindi in realtà l'abbiamo affrontato, ricordato, è uscita anche una biografia recentemente molto corposa, come leader politico, è stato uno straordinario leader politico della sinistra. L'abbiamo ricordato come grande avvocato, qui è stato qualche cenno in questo filmato, ma in realtà abbiamo discusso in questa sede anche un filmato in cui veniva ricordato il processo di... quello per alcuni fatti partigiani. Esatto, esattamente. L'abbiamo ricordato tante volte come intellettuale, e non solo come intellettuale, ma come organizzatore della cultura, anche la sua rivista, abbiamo più volte ripreso temi della sua rivista. E in fin dei conti è stata una figura molto caratterizzata al piano della proposta teorica. Questo, come il socialismo, sembra di parlare di cose fuori dal mondo, questa idea lussemburghiana del socialismo che aveva, che era la rifondazione della democrazia dal basso, una idea affascinante, su cui penso che potremmo perfino parlare di come può ancora parlare oggi questa cosa. E infine l'ultimo periodo della sua vita, quando si dedicò alla Fondazione Russell, queste grandi campagne internazionali per la pace, il mondo, insomma, una figura poliedrica di grande fascino, straordinaria, per la quale ci è sembrato necessario più volte ritornare, riproporla, riaffrontarla con gli strumenti anche della ricerca storica, e quindi continuiamo questo nostro lavoro anche con l'incontro di questa sera. L'incontro di questa sera, ripeto, costruito con Magistratura Democratica. Diamo quindi la parola a Diano Scudieri, che è amministratore democratico di Milano, per, come dire, cominciare a introdurre la nostra discussione.
Sì, grazie Presidente. Io porto i saluti di Magistratura Democratica nazionale. Il presidente Riccardo De Vito non è potuto intervenire per ragioni professionali, mi ha incaricato di portare il saluto di MD a livello nazionale. MD vuole esserci a questo importante incontro e un convegno molto importante che nel quarantennale appunto della scomparsa di Lelio Basso intende ricordarne il ruolo, l'importanza e l'attualità del pensiero. Il racconto di questa sera sarà estremamente affascinante. Carlos Muraglia, Elena Paciotti e Edmondo Bruti Liberati ci potranno dare veramente attraverso la loro testimonianza degli spunti di riflessione importanti sulla figura di Lelio Basso. Perché parlare di Basso per un magistrato vuol dire, per un magistrato democratico in particolar modo, vuol dire riportare un po' alle radici di quella che è l'essere appunto un magistrato democratico, e questo indipendentemente anche da quelli che possono essere aspetti di tipo anagrafico. Io mi vanto di essere nato nella stessa città di Lelio Basso, perché sono nato anche a Varazze, e Varazze tra l'altro ultimamente gli ha dedicato la sala consiliare, c'era il figlio Piero, no, era presente, e quindi insomma, condividiamo questi Natali. Ultimamente ho ricordato Lelio Basso, ho partecipato a un'iniziativa del Comune di Milano sul cimitero monumentale, accompagnando gruppi di cittadini al cimitero, alla scoperta degli illustri milanesi, anche di adozione ovviamente, sepolti al cimitero, e lì è seppellito Lelio Basso. In quell'occasione ho parlato anche della sua vita. Ma per un magistrato forse il lascito più importante che ci ha dato è stato l'articolo 3, capoverso della Costituzione, quel, eh, quel capolavoro, quella creatura incredibile che ha orientato tante decisioni del giudice in punto sostanziale, no? Per garantire quella uguaglianza vera, effettiva delle persone di fronte alla legge e quel riconoscimento dei diritti fondamentali, io dico, diciamo, delle persone, non dei cittadini, perché oggi c'è una grossa differenza, ecco, tra quelli che sono i diritti garantiti ai cittadini e quelli che sono i diritti garantiti alle persone. Mi ricordava Riccardo in un suo piccolo appunto scritto che ci ha lasciato nel settembre del 65 parole importantissime in un congresso della NM a Gardone, dove c'era già Frutti.
No.
però l'ha studiato. Però sono riportate le tue frasi qui nell'appunto scritto di Riccardo, e di come proprio si deve a Lelio Basso anche un pensiero sul ruolo dei magistrati di fronte a quelli che sono i grandi problemi del paese e sull'importanza di ridiscutere il ruolo del giudice nella società che si sta trasformando. E perché forse uno degli aspetti più importanti è proprio quello di unire questi due aspetti della magistratura e del pensiero interno alla magistratura. Cioè, da una parte quello di saldare la difesa dell'indipendenza, delle prerogative della magistratura, e dall'altro quello di condurre una battaglia per una giurisdizione a servizio e garanzia dell'effettività delle persone, dei diritti delle persone. Oggi per la magistratura è un momento difficile, è un momento in cui ci sono sempre di più interni alla magistratura delle tendenze a una burocratizzazione, a un appiattimento burocratico, a vedere il CSM, il nostro organo di autogoverno, come un amministratore, come un soggetto che dovrebbe distribuire incarichi e prebende ai magistrati. E si sta perdendo progressivamente quella dimensione invece della giurisdizione non formalista, ma che appunto dovrebbe confrontarsi con i bisogni reali dei cittadini e la domanda di giustizia. Speriamo che proprio attraverso anche questo ricordo, che deve essere sempre vivo, del pensiero di Lelio Basso, insomma, si possa avviare anche un progetto nuovo di ripresa della cultura dei diritti, della cultura del cambiamento nella società e della magistratura in generale. Quindi grazie alla Casa della Cultura che ci ospita, e sentiamo gli interventi.
Grazie Scudieri. Elena Pacciotti.
Grazie naturalmente alla Casa della Cultura che ha voluto ospitare questo incontro, e grazie alla Magistratura Democratica che ha condiviso questa nostra iniziativa. La Fondazione Lelio e Lis di Basso, per celebrare il 40° anniversario della scomparsa del suo fondatore, ha organizzato una serie di manifestazioni in varie parti d'Italia, a partire appunto dal luogo di nascita di Lelio in Liguria, quindi in Sicilia, in aprile, due grandi manifestazioni dove è stato ricordato Lelio Basso, sia a Palermo come avvocato dei lavoratori e delle vittime della mafia, sia a Canicattì in ricordo della strage del dicembre del 1947 contro i manifestanti, contro il Carovita. Poi a Lecce si tratterà di Basso e la questione meridionale, in ottobre a Modena di Basso e il diritto internazionale, e infine a dicembre, in un convegno internazionale di due giorni, la figura di Lelio Basso sarà rivisitata sotto molteplici profili, che riguarderanno il politico socialista, il giurista, l'autorevole membro della Costituente, il teorico, l'intellettuale, perché Lelio era proprio tutto questo e anche altro, fra l'altro anche un appassionato bibliofilo, cui dobbiamo quella ricca e preziosa biblioteca che la Fondazione Basso tuttora mantiene aperta. L'incontro di stasera è dedicato al rapporto fra Lelio Basso e la giustizia. Carlo Smuraglia e Bruti Liberati ne ricorderanno il ruolo innovatore, rispettivamente come avvocato nei processi ai partigiani e come intellettuale giurista riguardo al ruolo costituzionale della magistratura. A me spetta segnalare il pensiero innovatore di Lelio Basso nell'idea stessa della funzione del diritto. C'è una irresistibile e mai sopita vocazione costituente che accompagna Lelio Basso per l'intero arco d'una vita che lo vide protagonista di vicende politiche e sociali, studioso e uomo di azione insieme. Con queste parole Stefano Rodotà iniziava il ricordo di Lelio Basso nel 10° anniversario della sua scomparsa e ne sottolineava fra l'altro la partecipazione innovatrice alla redazione della Costituzione italiana e alla promozione della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, oltre alle innumerevoli imprese di organizzazione culturale e politica che si consolideranno poi nella fondazione che porta il suo nome, e soprattutto la vera e grande reinterpretazione del diritto nel tempo di oggi. Lelio Basso, infatti, come noto, era stato fra i deputati della Costituente, promotore e sostenitore del famoso secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ed era stato anche promotore e sostenitore dell'articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Due norme rimaste in larga parte disattese, ma non perciò meno rilevanti per definire la natura della nostra democrazia. L'articolo 3, e in particolare il secondo comma, è stato definito, lo abbiamo già forse sentito, dallo stesso Rodotà, il capolavoro istituzionale di Basso. La sua idea di uguaglianza, che fu condivisa dall'Assemblea Costituente, caratterizza infatti in modo del tutto originale la nostra Costituzione. Secondo Lelio Basso, al centro della democrazia ci deve essere il valore dell'essere umano, ma non l'uomo singolo dell'individualismo settecentesco e ottocentesco, ma l'uomo come essere sociale, come membro della collettività. Questa concezione, peraltro, era comune ad altri costituenti, in particolare ai cattolici Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, ma la vera novità, che non esisteva in nessun'altra Costituzione, è la seconda parte dell'articolo 3, che sancisce il dovere di tutte le istituzioni di assicurare di fatto la libertà, l'uguaglianza e la partecipazione di tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che la limitano. È un principio che la stessa poi Costituzione tende ad attuare, assicurando il diritto allo studio, al lavoro, alla sanità, un salario equo. Ma Lelio Basso non fu soltanto un appassionato uomo politico, fu anche uomo di cultura che, come ha ricordato Norberto Bobbio, sosteneva: è più importante aiutare a pensare che insegnare dei pensieri, suscitare lo spirito critico piuttosto che ammannire dei pensieri dogmi. E fu anche il giurista che contribuì a rifondare la cultura giuridica italiana, impregnata allora dell'autoritarismo e del formalismo che erano ancora imperanti nel secondo dopoguerra. E fu soprattutto l'articolo 3, ci ricordava il mio collega, ad ispirare le riflessioni e gli stimoli che Lelio Basso seppe suscitare nel mondo giuridico, in particolare in quello degli interpreti e degli applicatori delle norme, cioè il mondo giudiziario. Già negli anni 50, nel corso delle sue peraltro efficaci difese tecniche come avvocato di partigiani, minatori, contadini, ciò che colpiva tutti, magistrati, avvocati, imputati, testimoni e giornalisti, era la spiegazione semplice e colta insieme della Costituzione, perché Lelio era un oratore efficacissimo, chiaro, rapido, tagliente e persuasivo, per citare ancora Bobbio. Spiegava come i fondamenti democratici della Repubblica, i suoi valori e i suoi principi influissero sull'interpretazione delle norme giuridiche, dessero dignità alla voce del popolo, legittimità ai movimenti e alle organizzazioni popolari. Negli anni 60 Lelio Basso fu forse la sola grande figura della sinistra a cogliere il senso democratico della lotta per l'indipendenza della magistratura, in particolare del Consiglio Superiore della Magistratura, e fu uno dei protagonisti dell'appassionante scontro sul ruolo dei giudici che si svolse nel congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati del 1965, di cui ci parlerà Bruti, pur non essendo stato presente data l'età. Illuminante e di grande spessore fu poi la relazione conclusiva di Lelio Basso al convegno su giustizia e potere che si tenne a Chianciano nell'ottobre del 1971, che ebbe poi grande influenza nell'evoluzione della cultura giuridica e in particolare di Magistratura Democratica. In questa articolata, complessa, ma insieme chiarissima relazione, sono analizzati dal punto di vista dello studioso del marxismo gli errori commessi dal movimento operaio nel sottovalutare i problemi istituzionali e di ordinamento giuridico, così da trascurare all'indomani della Resistenza una revisione abbastanza radicale e profonda della legislazione fascista, limitandosi a ritocchi dei codici sostanzialmente insignificanti. Mi sono domandato allora, e mi domando ora, osservò Basso, e in seguito più volte mi è tornato in mente in altri contesti questo interrogativo, se questo atteggiamento fosse dovuto ad un marxismo piuttosto rozzo che tendeva a sottovalutare i fenomeni sovrastrutturali, o se fosse invece dovuto a un ottimismo che portava a sopravvalutare le possibilità future della sinistra. Ricordando l'impegno di Marx in favore delle conquiste legali in Inghilterra, dell'estensione del diritto di voto e della legislazione sulle fabbriche, non tanto perché queste leggi miglioravano la condizione dei lavoratori, quanto perché introducevano una logica nuova, la logica socializzatrice della classe operaia, all'interno del vecchio sistema di leggi. E Basso esaltò, contro ogni massimalismo e ogni empirismo, il ruolo progressista della battaglia per un nuovo diritto, sottolineando la funzione ideologica dell'ordinamento giuridico, cioè quella di far credere ai cittadini che essi sono tutti uguali di fronte alla legge, mentre nella realtà, nel substrato che si cerca di nascondere, i cittadini sono profondamente disuguali. E osservò, se noi ci limitassimo, quando leggiamo la legge è uguale per tutti, a dire non è vero, se noi in queste frasi vedessimo solo delle bugie e non anche la forza che se ne può trarre, avremmo commesso lo stesso errore. Attraverso questi principi generali, che sono, ripeto, in contraddizione con la realtà, noi abbiamo già una prima strada di inserimento per il futuro mondo che su questi principi sarà basato e che viene preannunciato già all'interno della vecchia società dalla loro semplice proclamazione. Analoghe considerazioni si trovano in una sua più ampia relazione sull'utilizzazione della legalità nella fase di transizione al socialismo, presentata nello stesso periodo a un simposio internazionale tenutosi sempre nello stesso mese di ottobre del 1971, all'epoca del governo Allende, a Santiago del Cile. Fondamentale, infatti, fu per Lelio Basso l'attività internazionale. Tuttora il suo nome è più noto in America Latina che in Italia. Basso era stato un componente molto attivo, membro della giuria e relatore generale, del Tribunale Russell, un organismo indipendente non giurisdizionale, cioè un tribunale d'opinione, istituito nel 1966 per iniziativa del filosofo inglese Bertrand Russell e sotto la presidenza di Jean-Paul Sartre, con lo scopo di indagare i crimini commessi dall'esercito statunitense in Vietnam. Dopo la morte di Bertrand Russell, Lelio Basso promosse la formazione del Tribunale Russell II sulla repressione in Brasile, Cile e America Latina, raccogliendo e ampliando la richiesta di un comitato unitario di brasiliani in esilio a Santiago, allo scopo di affrontare la questione della violazione dei diritti umani, dell'uso della repressione e della tortura in Brasile. Poi, dopo la caduta di Allende in Cile, ampliato purtroppo ai numerosi regimi dittatoriali dell'America centro-meridionale. Il Tribunale, istituito nel novembre del 1973 e presieduto dallo stesso Basso, concluse i suoi lavori nel 1976, dopo alcune sessioni pubbliche tenute sia a Bruxelles e a Roma, dove raccolse impressionanti testimonianze sull'uso della tortura come strumento di potere in quei paesi e sulle corresponsabilità statunitensi. Quell'esperienza, nell'epoca ormai matura della decolonizzazione, cioè della frantumazione degli imperi coloniali e dell'emergere di nuove soggettività nei popoli del terzo mondo, condusse Lelio Basso a promuovere, nel 200° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, il 4 luglio 1976, ad Algeri, una grande conferenza internazionale che proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, la quale stabilisce i diritti fondamentali dei popoli all'esistenza, all'autodeterminazione, alle risorse, alla cultura, all'ambiente, anticipando anche concetti e principi che successivamente saranno, almeno parzialmente, acquisiti dal diritto internazionale. Dall'esperienza del Tribunale Russell, Basso trasse anche l'ispirazione per la costituzione del Tribunale Permanente dei Popoli, con il compito di accertare le violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani e dei diritti dei popoli in assenza o nella latitanza degli organismi ufficiali di diritto nazionale o internazionale. Questo nuovo Tribunale Permanente cominciò ad operare nel giugno del 1979, dopo la morte improvvisa di Lelio Basso nel dicembre del 78, ma è tuttora attivo, composto da personalità autorevoli e indipendenti che si sono distinti nella tutela dei diritti umani dei popoli. È un organismo vitale a cui fanno riferimento numerose organizzazioni non governative in ogni parte del mondo e che sino ad oggi ha prodotto in 45 sessioni altrettante decisioni, sovente prese in considerazione anche da organismi internazionali ufficiali. Tra le ultime pronunce vi è quella emessa a Kuala Lumpur nel settembre del 2017 sul genocidio del popolo Rohingya in Myanmar e quella adottata a Palermo nel dicembre dell'anno scorso, del 2017, sulla violazione dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. La Fondazione Basso conserva nei suoi archivi l'imponente documentazione di tutte queste attività, in gran parte digitalizzate e aperte al pubblico. La vocazione costituente e la radicalità democratica, come l'ha definita Rodotà, di Lelio Basso, che era emersa chiarissima all'Assemblea Costituente, lo ha accompagnato infatti per tutta la vita e lo ha portato a costituire la fondazione che porta il nome suo e di sua moglie. La fondazione cerca di perpetuarne l'insegnamento ed è tuttora vivace protagonista di studi e dibattiti culturali, quanto mai necessari in un'epoca in cui la superficialità e la rozzezza dell'approccio culturale nel mondo politico sembra aggravarsi in proporzione alla gravità e complessità dei problemi da affrontare. Come nella politica, anche nel campo del diritto, Lelio Basso ci ha insegnato a pensare e costruire un mondo diverso dentro il mondo presente, superando schemi mentali radicati ma falsi. Un insegnamento che è prezioso in un mondo sempre più dominato da spietate logiche mercantili, nel quale tuttavia non scompare la coscienza della necessità di difendere la vita, la pace, l'ambiente, la solidarietà fra i popoli contro ogni egoismo distruttivo. Basso diceva di sé: mezzo secolo di vita partitica è stata per me quasi sempre una vita di minoritario o addirittura di solitario. In realtà fu una solitudine limitata agli apparati, ma molto affollata invece di attenti ascoltatori in diverse strati della società e in diverse parti del mondo.
Grazie Elena Paciotti. Carlo Smuraglia.
Io potrei quasi rimettermi, per chi ha visto prima il documentario, ad alcune cose che ho detto anni fa, non mi ricordo quando, in un'intervista sugli stessi temi, però posso cercare di approfondire un momento di più per chiarire meglio il mio pensiero. Anche come testimone, nel senso che uno dei grandi processi degli anni 50, fatto contro un gruppo di partigiani, si svolse a Pisa, venne Basso come inviato dal centro, e io ero uno dei membri del collegio difensivo, ero il più giovane ed ero veramente per la prima volta davanti a una corte d'assise. Leggermente preoccupato e spaventato, per di più, siccome mi occupavo anche di università, quindi avevo un'idea che fossi anche uno studioso, fu deciso che la parte più strettamente giuridica l'avrei trattata io. E quindi ero molto preoccupato per questo processo, anche personalmente. E ho un ricordo straordinario di Basso, perché, l'ho detto anche in quell'intervista, questi processi che si svolgevano in quegli anni, processi politici per lotte sociali o per fatti gravi o contro i partigiani, eccetera, avevano questo schema. Si formava un comitato di solidarietà democratica che provvedeva a organizzare tutto. E davvero, ogni tanto io penso, se ci fosse oggi bisogno di questo, quanto sarebbe difficile, nel clima mutato da ogni punto di vista. Perché allora sorgevano spontaneamente e c'erano alcune persone che si prestavano ad organizzare, ma anche umilmente a raccogliere gli atti dei processi per fornirli agli avvocati, garantire che ci fosse una presenza assidua, perché in questi processi politici ritenevamo che fosse sempre opportuno che ci fosse anche un po' di pubblico, perché molto spesso non si svolgevano sul luogo, ma venivano trasferiti altrove per la cosiddetta legittima suspicione, ed era opportuno che le corti avessero l'impressione di essere seguite un po' da qualcuno, e la Comunità della Solidarietà Democratica organizzava questo, e poi organizzava la partecipazione alla presenza di un personaggio di grande rilievo, che era Terracini o Basso o altri di questo livello, che illuminavano con la loro presenza, davano un tono a tutto il collegio. In generale, concludendo, spesso anche, l'ho accennato, molto in alto dal punto di vista politico, con meno aderenza rispetto ai fatti processuali, perché poi spesso non avevano tempo e forse nemmeno molta voglia di seguire tutta la parte più complicata della preparazione del processo, quel poco di istruttoria a cui si poteva assistere a quell'epoca e così via, e quindi finivano per fare un discorso bellissimo, però che poteva star bene in qualche modo in questo processo o in un altro. E Basso dette subito l'impressione in questo processo pisano invece di essere totalmente diverso, perché venne a quasi tutte le riunioni del collegio di difesa prima che il processo cominciasse e volle rendersi conto di tutta la situazione e intervenne e fece con me, che avevo questa parte giuridica, delle discussioni interessantissime, mentre io mi chiedevo, per quello che sapevo giovanilmente, mi dicevo: ma quando ha imparato a fare l'avvocato, che è stato internato, incarcerato, ha fatto il giornalista, ha fatto l'esule, eccetera, eppure lui discuteva anche sulle questioni giuridiche con molto acume e molta intelligenza. Ce n'era una grossa di questione giuridica in quel processo da affrontare, giuridica, insomma, anche di scelta difensiva. Si trattava di una serie di fatti commessi nel 1944, quindi in pieno periodo di guerra partigiana, da un gruppo di attribuiti, non commissari, un gruppo di partigiani che operavano nella zona di Rosignano, che improvvisamente, negli anni in cui si decide di mettere sotto processo un po' di partigiani, gli anni 50 in tutta Italia, diventarono, nella immaginazione dell'accusa, dei fatti privati, vendette private determinate da ragioni. In uno, in quel processo, si parlava di uno che era stato ucciso perché aveva licenziato la sorella che faceva la donna di servizio, non so, delle cose banalissime di questo genere qui, mentre in realtà erano degli atti di guerra. Il primo problema era questo: come facciamo il processo? Li difendiamo in linea di fatto, perché poi al limite, se si dimostrava che erano fatti di guerra, c'era anche un'amnistia che avrebbe coperto queste vicende. Però era rischioso mettersi subito sul terreno del discorso sull'amnistia, il tema giuridico, eccetera, eccetera, dando per scontati dei fatti che invece non erano quelli che risultavano dall'accusa, degli omicidi, ed erano ben 8 omicidi volontari, quindi dei quali ognuno avrebbe potuto determinare addirittura l'ergastolo. E su questo con Basso discutemmo a lungo. C'è anche una fotografia molto bella che immortala un momento durante una pausa del processo in cui siamo con la toga, io e Basso, e stiamo discutendo proprio su questa scelta da compiere, perché bisognava trattare il processo in fatto, dimostrando che alcuni di quei fatti non erano stati nemmeno compiuti per nulla da loro, Ma in ogni caso puoi dire che erano fatti di guerra, e allora come impostarla, se metterla in un modo che non fosse una subordinata a cui si ricorreva all'ultimo momento, che sarebbe stata meno credibile. E qui io imparai molto ad apprezzarlo sul piano giuridico, perché discuteva come se avesse sempre fatto l'avvocato nella sua vita e avesse studiato particolarmente anche questi problemi delicati dal punto di vista processuale. E poi sul piano anche umano, perché devo dire, di fronte a lui era un ragazzino ancora, e discuteva con me di queste vicende proprio da pari a pari, ed ero veramente impressionato. Io che mi avvicinavo con lei, invece trovavo questa discussione molto aperta. E questo poi si svolse con una continua presenza durante il processo, partecipò praticamente a tutte le udienze, rimase con noi. Il processo era presieduto, forse qualcuno ricorderà questo nome, da un magistrato che si chiamava Calamari, che aveva fama di essere uno dei più conservatori, eccetera, e che mostrava chiaramente con le domande che qualche volta faceva, con la faccia di fronte a alcune dichiarazioni degli imputati, eccetera, eccetera, il suo desiderio, la sua volontà addirittura di ritenerli tutti responsabili. E quindi c'era bisogno anche di affrontare però la Corte anche in un modo continuativo, non aspettando di rimettersi soltanto alle difese finali, cercando di ricostruire nel processo appunto quello che non era stato fatto nella istruttoria. Fu presente sempre, e fu presente nei lunghissimi 3 giorni e 3 notti in cui si ritirò la Corte in Camera di Consiglio, e la Corte d'Assise di Pisa si trasformò in una specie di bivacco, perché quelli a cui avevamo detto dovete partecipare, figurarsi, c'erano tutti al momento in cui doveva uscire la sentenza, e rimasero lì 3 giorni e venivano approvvigionati dal Comitato di Società Democratica, da altri, per cui l'aula divenne a poco un'aula, poteva sembrare un'osteria in alcuni momenti, che si mangiava, si stava lì, si passavano le notti intere, questa Corte che non tornava, e le domande infinite che venivano, e basso con noi, quei 3 giorni poteva andarsene, aspettare che lo chiamassimo per la sentenza, con noi a soffrire, pensando, naturalmente c'è in quei casi la tesi fra gli avvocati, segna buono, stanno in casa e discutono, oppure no, stanno cercando il modo di incastrarli in tutte le maniere. Poi abbiamo capito che invece c'era stata una rivolta dei giudici popolari, che uscì la sentenza alle 4:30 di una notte, con grande tensione, perché il presidente ancora callidamente, con il volto illividito, lesse uno per uno i capi di imputazione, distinti, e per ognuno diceva imputati per l'uccisione, l'omicidio di tal di tale, eccetera, la Corte assolve. Poi l'altro, e c'era una grande tensione, una gioia nel momento della soluzione. Ma siccome erano 8 imputazioni, 8 omicidi, bastava anche l'ultimo, si poteva prendere l'ergastolo lo stesso. Una tensione altissima. Per cui quando uscì la sentenza di assoluzione completa, totale, di tutti, scoppiò un finimondo. Gli imputati che si abbracciavano, i carabinieri che abbracciavano gli imputati, noi che abbracciavamo tutti, compresi tutti i presenti, in basso con noi, buttando entusiasmo. C'è un momento di enorme entusiasmo, perché ho detto che si scoprì che i giudici si erano ribellati, perché la sentenza è un classico esempio, per chi l'ha letta, quella che è stata chiamata la sentenza suicida, cioè fatta in questo modo, i fatti sono questi, poi li ricostruisce come li aveva ricostruita l'accusa, e poi dice ciò nonostante la Corte ha ritenuto che siano, cioè, per 8 volte, cioè, la Corte è fatta per arrivare in Corte d'Appello ed essere annullata, perché non era una motivazione quella. E ricordo perfettamente l'arringa di Basso, l'arringa conclusiva. Basso iniziò con un'atmosfera di grande tensione, avevamo parlato già tutti, avevamo svolto tutti gli argomenti, era l'ultimo, prima che si ritirassero, e si rivolse guardando fisso negli occhi proprio il Presidente. Lui pensava che pensasse come realmente pensava, e avete occhi per vedere e non vedere, avete orecchie per sentire e non sentire, ma detto in modo scandendo queste parole con aria, così per dire avete una realtà evidente davanti a voi, ma non la volete vedere, fremete dalla voglia di affermare una responsabilità che non esiste, e svolse una ringa bellissima, io l'ho accennato in quell'intervista, che alla fine io mi sono detto proprio tra me e me, beh, o così o è meglio non fare l'avvocato, fare un altro mestiere, perché era una ringa perfetta, nel senso che affrontò tutto il quadro generale, il contesto complessivo, però si addentrò anche in temi più strettamente giuridici, però poi ritornò in fondo con un appello alla coscienza dei giudici e così via, unendo insieme questa impostazione politica che doveva dare, perché non era l'unico processo contro i partigiani, quello a Pisa, ma in quell'anno ce ne furono parecchi contemporaneamente in tutta Italia, era una linea, il ministro si sa chi era, quindi bisognava inquadrare in tutto questo, ma bisognava anche affrontare i vari temi riprendendo tematiche come era stato assolto, e fu veramente splendida e entusiasmante. Io ho fatto questa mia riflessione interna di ammirazione complessiva, ma posso dire, dove non posso rendere poi testimonianza diretta perché non l'ho fatto quel processo, che invece mi sono letto anche per curiosità tutti gli atti che ci sono, soprattutto la ringa di Basso, nel processo dei minatori della Miata, che si ribellarono un po' quando ci fu l'attentato a Togliatti, si ribellarono come tanti altri, si ribellarono con l'idea immediata che appena si mossero, si misero in movimento, protestarono, fecero qualche cosa, esplose la parola che Basso bolla nella sua ringa mille volte, la parola insurrezione, cioè la tesi era loro volevano fare l'insurrezione, tant'è che hanno cominciato uccidendo il maresciallo dei carabinieri, che poi la stessa istruttoria, l'istruttoria non il dibattimento, dimostrò che era stato ucciso da un altro qualsiasi per altri motivi, quindi era stata proprio una cosa occasionale, però a cui non volle credere nessuno, perché fu subito detto questi volevano l'insurrezione, ammazza il maresciallo dei carabinieri e poi di seppellire le armi e così via, eccetera. In quell'occasione Basso parla per primo invece che per ultimo, perché tutto il collegio di difesa si convince che bisogna sconfiggere questa parola insurrezione, bisogna ricreare il clima che si creò in Italia, non so quanti se lo ricordano, ma comunque nel momento dell'attentato a Togliatti, in cui davvero ci fu un momento di tensione terribile nel paese, perché molti pensarono che l'attentato al capo del Partito Comunista fosse un segnale di qualcosa di molto di più che voler uccidere soltanto il capo del Partito Comunista, ma che fosse addirittura una riscossa contro quello che aveva sventolato fino allora il vento del nord e così via. E ci fu anche chi pensò scendiamo in piazza, chi pensò andiamo oltre, sicuramente, però insurrezione fuori di ogni discussione, perché chi avrebbe dovuto capitanarla, cioè il Partito Comunista, fu il primo a invitare alla calma, a invitare tutti a stare buoni, protestare, però nelle forme consuete e così via. E allora c'era la necessità, convenuta da tutti, di fare un'introduzione che inquadrasse l'ambiente, lo stato d'animo che corse per il paese, eccetera. E allora parlò per primo. E parlò per primo con una ringa lunghissima, scritta e stampata in un libro, nei quali nessuno osò interromperlo. Accadeva talvolta che quando questi grandi personaggi facevano questi interventi di inquadramento politico, il presidente dicesse, avvocato, torni al processo, perché insomma, non osarono. Lui affrontò tutto scatenandosi contro la parola insurrezione, dimostrando che era un clima creato ad arte per dimostrare che c'era volontà di insurrezione e così via, e però in questa inquadratura che lui fa dicendo parlo prima perché poi i colleghi della difesa da pari loro tratteranno i problemi del processo, e trattò invece anche insieme a questo quadro politico complessivo, trattò anche alcuni dei temi che si ponevano, quello della rivolta, della ribellione, degli atti di insurrezione e così via, anticipando anche alcune cose che poi hanno sviluppato gli altri difensori. Ed è anche quella un monumento di intelligenza, di serietà, di capacità di intendere, finisce quello che in quel caso finisce rivolgendosi ai giudici e, con quello che un giudice meschino chiamerebbe un tono ricattatorio, ma una parola inaccettabile, che è quella di dire: faccio un appello alle vostre coscienze, pensate come sarebbe brutto negli anni pensare di aver commesso una cosa non solo sbagliata, ma anche quasi volontariamente sbagliata, condannando della gente che con l'insurrezione non aveva niente a che fare. E fu un appello molto, molto bello, anche quello, molto entusiasmante, di fronte al quale non ci fu interruzione di sorta. Dunque, quello che si può dire di Basso come avvocato è che lui dimostrò di saper essere politico e avvocato contemporaneamente, di sapere unire nello stesso tempo la tecnica e l'abilità del difensore, che deve sapere che cosa vuole ottenere nel modo migliore possibile, anche con la lucidità politica necessaria per inquadrare il fatto nell'ambiente e creare un certo clima, che certamente per esempio nel processo di Pisa fu molto importante, se è vero come penso che ci fu la rivolta dei giudici popolari contro i giudici, per creare proprio questo sentimento, che probabilmente i giudici popolari non si sarebbero rivoltati tanto sulla singola prova del singolo fatto, quanto sul fatto della impressione complessiva che fosse quella che Basso ha chiamato, in un articolo che scrisse per un giornale dell'epoca, una orribile montatura complessiva. E lui mirava a questo, a dimostrare che era un'enorme montatura, ma con argomenti al tempo stesso politici e giuridici. Ecco, e qui sta la sua grandezza, la dimostrazione di un'intelligenza del tutto particolare. Con questo interrogativo che mi resta, dove aveva imparato? C'è un punto nel suo, sono andato a vedere perfino Wikipedia cosa ha fatto, a un certo punto dice in quel momento stava facendo un tirocinio di avvocato quando viene arrestato, un'altra volta si accinge a studiare problemi giuridici e sorge un problema in modo analogo e così, perché ha vissuto anche l'esperienza del confino e così via, ed era una domanda giusta da porsi, spiegabile soltanto con la estrema lucidità, la estrema capacità di comprendere il ruolo del difensore in un processo di quel tipo, cioè in un processo politico, ma che affrontato da quelli che allora sostenevano la famosa tesi del processo politico di rivolta, eccetera, avrebbe prodotto otto ergastoli sicuramente, perché avrebbe fatto il gioco del presidente, del pubblico ministero e così via, e invece di capire che il tono doveva essere un altro, molto fermo nella sostanza, dicendo: noi non vogliamo l'amnistia, vogliamo che ci sia la soluzione, perché questo sono fatti o che non hanno commessi, in alcuni casi gli sono stati soltanto attribuiti, oppure erano dei fatti di guerra, spiegando che cos'era la guerra, perché fu difficile perfino spiegare questo concetto del fatto di guerra, che era previsto anche come tale dall'amnistia, perché secondo la mentalità del pubblico ministero, per esempio, il fatto di guerra era quello di una guerra guerreggiata. Il fatto di guerra riferito alla resistenza è un'altra cosa, perché può essere l'attentato, può essere il colpo di mano che si fa una notte in cui il nemico è un po' disattento e sprovveduto, può essere fatto in mille maniere, meno che quello della guerra frontale. Loro invece avevano in mente questo: l'atto di guerra ci vuole un nemico presente, che o spara lui o spari te, il Texas, i film di quel genere lì. E su questo l'abilità di far capire invece che il tema era molto diverso, unendo insieme questi due connotati delle sue capacità straordinarie, è una cosa che non dimenticherò mai e considero, ripeto, quella fotografia che ci ferma in un momento di una discussione pacata, diciamo, tra, come la intendeva lui, tra pari, ma pari non eravamo, è una cosa che per me rimarrà sempre veramente indimenticabile. Grazie.
Grazie, grazie Carlo. Edmondo Bruti Liberati.
Io parto dal congresso di Gardone, dove non c'ero, facevo il terzo anno di università, se cominciavo a seguire le vicende della magistratura, ma non c'ero, però ho letto 65. Il 65 per la magistratura è un anno particolarmente rilevante per due aspetti. Il primo è questo, che nel 65 per la prima volta 8 donne entrano in servizio nella magistratura italiana, si chiude una lunga pagina di una scandalosa discriminazione. E un po' per una coincidenza ho letto che Gabriella Luccioli, una delle prime donne del primo concorso, venne chiamata dall'ANM a far parte dell'ufficio stampa del congresso di Gardone, quindi quasi a segnare una coincidenza tra questi due eventi che caratterizzarono quell'anno. La magistratura, come sempre, un po' in ritardo, ma comunque comincia a cogliere il clima di novità che da qualche anno vi era nel Paese. L'esperienza del primo governo di centrosinistra, il pontificato giovanneo, insomma una società in forte evoluzione. Il congresso si tiene a Gardone nel settembre del 65 e un'altra novità, i relatori non sono soltanto magistrati ma anche professori. Giuseppe Maranini svolge la relazione generale sul tema la funzione giurisdizionale di indirizzo politico nella Costituzione. Paolo Barile, insieme al magistrato Luigi Bianchi De Spinosa, svolge la relazione sul giudizio di legittimità. La mozione conclusiva del congresso è di particolare rilievo perché afferma, cito soltanto alcuni punti, il dovere del giudice di applicare direttamente le norme della Costituzione quando questo sia tecnicamente possibile. Quando ciò non è possibile vi è un contrasto di rinviare all'esame della Corte Costituzionale anche d'ufficio, ma soprattutto, ed è il punto forse più rilevante, interpretare, cito testualmente, tutte le leggi in conformità ai principi contenuti nella Costituzione che rappresentano i nuovi principi fondamentali nell'ordinamento giuridico statuale. Lette oggi sembrano dell'ovvietà, ma nel 65 veniamo da un periodo in cui la magistratura, in particolare la Corte di Cassazione, aveva dato un apporto robustissimo, lo scrive Lelio Basso, nel libro Il principe senza scettro. Io ho l'edizione successiva, ma la prima edizione del 1958, la magistratura che si allinea con la maggioranza governativa nell'opera di congelamento, come si disse della Costituzione. Capitava spessissimo che delle eccezioni dichiarate manifestamente infondate dalla Cassazione o dalle Corti Superiori, poi sollevate da un pretore, arrivavano alla Corte Costituzionale, ed è la storia poi delle prime sentenze della Corte Costituzionale che abbattono, a cominciare dalle norme più fasciste, quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare la sentenza numero 1, rilevantissima, ma qui faccio una piccola deviazione perché poi l'estensore era Gaetano Azzariti, già presidente del Tribunale della Razza, un giurista di grandissimo rilievo ma che aveva avuto un passato tortuoso. Ma chiusa questa parentesi, il congresso di Gardone. Vi sono dei momenti di tensione, poi la mozione finale, qualcuno dice che fu dovuta all'abilità di Adolfo Beglia d'Argentina riuscire a farla approvare all'unanimità, perché poi il giorno dopo, quando se la leggono, comincia a succedere quello che avevano votato, cominciano dei distinguo. Ma già nel corso del congresso c'è proprio un episodio che riguarda l'intervento di Lelio Basso, che riesce con molta difficoltà a terminare il suo intervento, mentre un certo numero di contestatori abbandona l'aula. Noi non abbiamo, io non ho trovato, ma credo che non ci sia il testo dell'intervento, ma Marco Ramat, in un libretto pubblicato, credo che poi uscì postumo, indica come appunti per l'intervento che si interrompono però prima del passaggio che provocò le contestazioni. Lelio Basso ricorda tra l'altro anche qui una grande abilità retorica, perché è una continua citazione dei relatori illustri che lo precedono, per poi metterci qualche cosa di più. E cita Bianchi de Spinosa e Barile sul secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, Elena ci ha ricordato il rilievo e il ruolo che Lelio Bassa aveva svolto nella sua elaborazione, e parte di lì, ma poi collegandosi appunto a una relazione molto dotta sul ruolo del giudizio di legittimità di Bianchi de Spinosa, Basso dice, cito, la constatazione evidente che la Cassazione occupa oggi un posto ed esercita una funzione che vanno ben al di là di quella del controllo di legittimità che è nello spirito della Costituzione. Non lo dice qui nei termini in cui l'aveva scritto in quel libro del 58, ma insomma il ruolo di vertice gerarchico della Cassazione è il ruolo che svolge in questo processo di congelamento della Costituzione. Poi si confronta con la relazione del professor Maranini sul tema funzione giurisdizionale e indirizzo politico nella Costituzione e si propone, cito e Basso, di vedere in che senso magistratura e indirizzo politico costituzionale possono e debbono andare a braccetto. E afferma dunque ancora Basso, l'indipendenza della magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, è un mezzo preordinato al raggiungimento di certi fini. Primo tra tutti la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, senza di che questi non potrebbero esercitare il potere sovrano che loro spetta ex articolo 1 Costituzione e che non potrebbero esercitare se non si sbarrasse la strada ad una prevaricazione del potere politico. E non basta, prosegue affrontando il tema dell'evoluzione giurisprudenziale. Cito, è impossibile pensare che la norma giuridica possa rimanere ferma per anni e per decenni. Celebriamo, parentesi, il centenario di alcune leggi fondamentali, sono le leggi sull'unificazione del 1865, esattamente un secolo prima. Dice, è impossibile pensare che la norma giuridica possa rimanere ferma per decenni attraverso la giurisprudenza consolidata. Cambiano gli uomini, le istituzioni, i rapporti, cambiano le idee, i valori, cambia persino il significato delle parole scritte nei testi di legge tanti anni fa e la norma giuridica si dissecca, perde ogni linfa vitale. Qui terminano gli appunti pubblicati da Marco Ramatta. Insomma, abbiamo visto un attacco al ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, il richiamo all'indirizzo politico costituzionale, temi già ostici, pur se presentati abilmente, dicevo, con il richiamo alle relazioni introduttive di Bianchi de Spinosa e di Maranini, tra l'altro professore di indirizzo liberale. Poi una presentazione del concetto di indipendenza, quello che vi ho letto prima, non come privilegio corporativo, rovescia esattamente il richiamo in quegli anni costante all'indipendenza come momento di chiusura della magistratura, ma funzionale alla tutela dei diritti fondamentali, e in aggiunta il concetto di evoluzione giurisprudenziale. Insomma, ce n'era abbastanza già per creare qualche problema, è in discussione tutto l'impianto ideologico della magistratura tradizionalista e per di più espresso, sia pure dicevo con una trattazione molto dotta, da un uomo politico di sinistra. E infatti il dissenso esplode poco dopo. Qui mi riferisco invece agli atti del congresso, agli atti ufficiali. Nel corso dell'intervento, cito dagli atti, nell'intervento di Basso alcune frasi che potevano suonare critiche alla magistratura, il parlamentare si doleva dell'assoluzione di mafiosi accusati dell'uccisione di sindacalisti e della interpretazione della legge sull'amnistia in senso favorevole ai collaborazionisti e sfavorevole ai partigiani, quello di cui parlavamo, della forzatura dell'articolo 29 della Costituzione ai fini di asserire la liceità della serrata, ecco, queste frasi hanno provocato violente proteste da parte di alcuni congressisti mentre la maggioranza dell'Assemblea si opponeva alle interruzioni. Basso, come ha ricordato di recente Franco Ippolito, partecipò quel richiamo all'uccisione di sindacalisti da parte di mafiosi, partecipò al collegio di difesa di parte civile per l'assassinio di Placido Rizzotto nel 48, difese i lavoratori di Comiso coinvolti in scontri con le forze dell'ordine in cui aveva perso la vita il bracciante Dante Vitale, partecipò al processo per l'omicidio del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, insomma partecipò a una serie di questi processi. E qui riporto la cronaca di Marco Ramatta, che per chi io non ero lì, ma ho conosciuto alcune persone, e c'è tutta la penna di Marco Ramatta. Quando Basso prese a parlare dei processi di mafia, cito Ramatta, non proprio complimentandosi con le relative sentenze, specie quella assolutoria degli imputati di omicidio di sindacalisti, metà della sala insorse. Tra i più accesi anche cromaticamente Corrado Ruggero, che era già allora un esponente di rilievo di magistratura indipendente. Cromaticamente perché Corrado Ruggero, che era un omone grande e grosso, appena si innervosiva un po' diventava tutto rosso. E Corrado Ruggero, qui si vilipende l'ordine giudiziario, signor Presidente. Il presidente della seduta era per l'appunto Nicola Serra, nome più che leader di magistratura indipendente. Serra, sardo, ma da gran tempo trapiantato a Firenze, piccolo di statura e minuto di complessione, a volte ieratico, aveva un ascendente assoluto tra i suoi. Era immobile, sfingeo. Non diede mano a far placare il tumulto, accettò che prevalesse alla fine chi voleva che Basso proseguisse, mentre un certo numero di contestatori lasciava l'aula. Il giorno dopo venne letta una lettera di Basso in cui diceva che non era stata sua intenzione di muovere accuse personali di disonestà a nessun magistrato. Tutto finì agli atti, era la prima volta che in un congresso di magistrati erano state pronunciate critiche del genere, pungenti e puntuali. Questa cronaca è molto interessante perché si danno le reazioni di questi notabili di magistratura indipendente. Qui si tratta, i miei ricordi di questi due personaggi, certamente di posizioni molto tradizionaliste, ma in fondo della parte migliore di quel gruppo tradizionalista, perché poi ci fu in quel gruppo anche un gruppo che poi aderì alla P2 e ne fece di tutti i colori e non solo. Qui invece si tratta proprio di magistrati per cui era un mondo il loro che veniva contestato. Una parte della magistratura non tollera nessuno, soprattutto quello che li fa scattare è la critica nemmeno a un provvedimento singolo, ma a un indirizzo giurisprudenziale. Insomma, è una posizione questa sulla quale l'Associazione Magistrati sin dal 1945 aveva trovato un'unità, ma in un'unità corporativa, nel respingere rivendicazioni di indipendenza, ma respingere ogni critica che venisse dall'esterno. Qui non ho il tempo di svilupparlo perché quel congresso fu estremamente interessante, perché per le reazioni, quel volume degli atti, di cui ho una copia sottratta a suo tempo alla biblioteca dell'Associazione Magistrati, che conservo gelosamente, ci sono le reazioni singolarissime. C'è la scomunica di un editoriale non firmato e quindi autorevolissima di Rinascita, che essenzialmente se la prende con il fatto che la relazione, che pure nel merito doveva essere condivisa, era stata affidata a Maranini, che è qualificato, virgolette, editorialista del Corriere della Sera, e quindi non c'è più bisogno di discutere. Diversa invece la posizione del senatore comunista Gullo, figlio di Fausto, che era stato ministro della giustizia nel 1946, che su Paese Sera invece coglie immediatamente la grande novità dell'attuazione piena della Costituzione Repubblicana. E poi, pezzo divertente per chi conosce, ha conosciuto le persone, la cronaca sull'unità di Pierluigi Gandini, cronista giudiziario di Milano, che si produce in un esercizio acrobatico, evidentemente, perché fa due colonne di valutazioni assolutamente positive del congresso, in contrasto con la linea di Rinascita, ma poi dice, però alla fine c'è stato l'intervento del compagno onorevole Guidi, rappresentante ufficiale del nostro partito, che ha detto che tutto era sbagliato, e quindi Gandini fa l'uno e l'altro. Ecco, in ogni caso il congresso di Gardone segna un punto di non ritorno per l'Associazione Magistrati, anche se qualcuno di quelli che l'aveva votata la mozione il giorno dopo comincia a scalpitare. Ormai i magistrati si confrontano con i grandi problemi del paese e devono ridiscutere il ruolo della società, del giudice in una società che si sta trasformando in modo così vorticoso. E la separatezza, l'ideologia della separatezza viene messa in crisi, e come ebbe a scrivere Salvatore Senese qualche anno fa, si tratta di far entrare un intero ordine giudiziario in un universo culturale così nuovo come quello che la Costituzione Repubblicana postula come condizione del ruolo che esso assegna alla magistratura. Non dimentichiamo che i magistrati che allora erano ai vertici, ma ancora nelle corti d'appello, erano magistrati che avevano svolto la loro carriera durante il fascismo, e quindi si tratta di un'operazione non da poco. E qui, non seguendo l'ordine cronologico, faccio un passo indietro. Basso aveva citato la relazione di Maranini. Si trovano insieme al congresso di Gardone del 65, ma in precedenza erano stati insieme dell'impegno per l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura, così come la Corte Costituzionale, come sappiamo, sono stati istituiti con grandissimo ritardo. Anzi, per il Consiglio Superiore della Magistratura si propose allora addirittura una legge di riforma della Costituzione per evitarne l'entrata in funzione. Questo non avvenne, ma la legge attuativa finalmente del 1958 tradiva essenzialmente su alcuni punti essenziali lo spirito della Costituzione. Qui io ho citato Maradini, ma vado in sintesi. Innanzitutto ribadiva il ruolo di preminenza della Corte di Cassazione nel sistema del voto, diceva Maradini, concedendo alle alte gerarchie giudiziarie nell'elezione del Consiglio un voto multiplo in modo che il voto di un consigliere di Cassazione equivalesse a voti di semplici giudici. Addirittura i giudici all'inizio di carriera non avevano il voto, ma soprattutto la iniziativa del Consiglio era vincolata alla proposta del Ministro della Giustizia. Ecco, quindi è in crisi, è oggetto di critica tutto l'impianto della legge, ma il punto fondamentale che avrebbe potuto paralizzare tutto è questo del ruolo di proposta riservato al Ministro della Giustizia. E un pretore, che molti di noi hanno conosciuto, il pretore di Bologna Federico Governatori, si inventa in una causa, immagino di nessun rilievo, come uno dei non so se l'attore o il convenuto, contesta la legittimità del giudice perché è stato nominato da quel Consiglio Superiore. Evidentemente era stata alcune delle eccezioni dei pretori erano state, ne ho citate altre in un altro scritto, erano state organizzate da collegi di difesa ad hoc. E qui davanti alla Corte Costituzionale compaiono a difendere l'eccezione, quindi a chiedere l'accoglimento dell'eccezione, come avvocati Giuseppe Maradini stesso, che era avvocato, Lelio Basso e Leopoldo Piccardi, un collegio quindi anche molto composito culturalmente, e la Corte più cauta su altre, ma accolse l'incostituzionalità su quel punto fondamentale. Io non ho partecipato al congresso di Gardone. Ho partecipato invece al secondo congresso cui partecipò, ci fu un intervento di Lelio Basso, quello di Trieste del 1970. Non ho trovato però, non sono stati pubblicati gli atti, non ho trovato, ho fatto qualche piccola ricerca sui giornali, c'è poco, non ho potuto avere accesso all'archivio del Piccolo che forse dava di più. E ci fu una relazione introduttiva di Elena Ornella Paciotti, ti firmavi così, molto molto dotta. Appunto, il tema era quello dell'uguaglianza dei cittadini e dove il riferimento al concetto dell'eguaglianza sostanziale di cui abbiamo detto prima, l'articolo 3 capoverso della Costituzione, è uno dei momenti importanti. E mi dice Elena che appunto in quell'occasione avevi conosciuto Lelio Basso. Io non ho sentito l'intervento, ero entrato in magistratura da pochi mesi e, come si diceva allora, mi ero iscritto subito al Comitato Centrale. E avevo ascoltato religiosamente l'originale che ho qui di Elena Ornella Paciotti, anche sottolineato doverosamente, ho partecipato doverosamente alla contestazione del ministro, era reale quando uscimmo dall'aula, ma non escludo di essere andato qualche volta al mare, magari con la scusa di fare un approfondimento politico-sociologico sull'ingresso delle colleghe in magistratura. Forse sono riuscito a sfuggire al Politburo che controllava i giovani. Lasciando quindi il congresso di Trieste, torno ancora indietro al processo della Miata di cui si è detto, perché il processo della Miata fu trasferito da Siena a Lucca per legittima suspicione. Un concetto che era questo della rimessione per legittima suspicione, che era stato pressoché dimenticato negli ultimi anni, ebbe un revival nel 2002 con la legge appunto riproposta dal governo Berlusconi, che poi finì in modo curioso perché dopo grandi speranze che si disse che addirittura venne prolungata l'età della pensione del primo presidente della Cassazione, che accolse molto benevolmente questo prolungamento, e poi dopo gli dette torto e il processo per cui era stata fatta una legge rimase a Milano. Ecco, era stata dimenticata, ma in quegli anni fu un elemento estremamente importante, non soltanto il riferimento storico al processo per l'assassinio di Giacomo Matteotti trasferito da Roma a Chieti, ma per lunghi anni questo strumento rimane uno strumento di governo nelle mani della Cassazione. E lì non si tratta tanto necessariamente di un insabbiamento della sede di destinazione, ma di sradicamento del processo dall'ambiente in cui i fatti si sono verificati e anche della sottrazione al controllo dell'opinione pubblica del luogo. Poi, se pensiamo ad altri casi, sono anche difficoltà, processi rilevanti a fare ripartire il tutto. È interessante, nel libretto La democrazia è dinanzi ai giudici, in cui è pubblicato anche l'arringa che citava Carlo Smuraglia a Lucca, e nella prefazione Basso svolge delle considerazioni interessanti su questo abuso dell'istituto della suspicione che ha consentito, dice, di concentrare presso poche sedi accuratamente scelte una larga parte dei processi politici. E dice: quando il giudice è sul posto, quando è legato alla vita del luogo in cui si sono svolti i fatti e conosce uomini e cose, egli non si limita a giudicare soltanto in base agli schemi polizieschi, ma trae il proprio convincimento dal complesso delle circostanze che è in grado di valutare direttamente e rifiuti in molti casi di porre la legge al servizio degli interessi dominanti. Ecco perché in queste arringhe, e la prefazione a quelle arringhe, anziché discutere soltanto in astratto di articoli di legge, io ho cercato sempre di far vivere l'ambiente sociale, le condizioni di vita dei lavoratori, gli stati d'animo delle masse, i loro problemi, le loro aspirazioni. Ecco, un'osservazione a mio avviso molto interessante su questo sradicamento dall'ambiente e dall'ambiente. La storia della legittima suspicione avrà poi un seguito per molti anni rilevanti. Cito soltanto, perché vedo che ho già abusato del tempo, il processo per i fatti di Genova del 1960, che fu trasferito a Roma e si concluse con condanne severissime, poi ci fu niente meno il Presidente della Repubblica Segni che partecipò, che dette la sua adesione, il plauso alla sentenza del Tribunale, creando ovviamente non ingiustificate critiche. Poi il trasferimento del processo per la frana del Vajonte, che fu trasferito all'Aquila e rischiò, nonostante tutto, poi alla fine si arrivò ad alcune condanne anche significative, ma rischiò di andare in prescrizione. Ci fu addirittura un intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per sollecitare il tutto. Tra le perle, lo osserva lo storico Guido Krainz, Giovanni Leone, come capo del governo, accorre sui luoghi del disastro a promettere giustizia, come avvocato lavorerà al processo dalla parte degli imputati e non dei superstiti, e diciamo che forse avrà contribuito a tirare in lungo il processo, che però arriva a sentenza. Poi c'è il processo, e qui c'è ancora una volta il nostro Carlo Smuraglia, che ritroviamo sempre, il processo per i fatti della Zanzara, in cui tu eri nel collegio difensivo. Qui si verifica una cosa curiosa, perché, come si ricorderà, il giornalino studentesco aveva pubblicato un'intervista scandalosa, cosa pensano le ragazze d'oggi, la cosa è stata ripubblicata, fa abbastanza sorridere oggi il tutto, il preside e gli studenti vennero rinviati a giudizio per pubblicazione oscena, e il processo fu... Ecco, questo sì, era appunto agli ultimi anni di giurisprudenza. Ho assistito a diverse udienze, perché il presidente del tribunale, che in barba a tutti i principi di composizione dei collegi presiedette il collegio, volle dare grande spazio e si fece nell'aula magna del Palazzo di Giustizia. Quindi per la prima volta in un processo il pubblico aveva dei posti a sedere, c'era la fila per entrare, ma si poteva entrare ad assistere. Insomma, ci furono delle cose, il povero pubblico ministero che non era propriamente all'altezza del ruolo, fu abbastanza ridicolizzato del tutto. Sentenza di assoluzione, appello della Procura della Repubblica e della Procura Generale. La Procura Generale chiede la rimessione. Voi immaginate, per un tutto sommato un fatto di questo genere non si può fare a Milano. La Corte di Cassazione, inopinatamente, ma ancora siamo in quel clima, trasferisce il processo a Genova. Poi il processo non si fa perché il Procuratore Generale di Genova, con un po' di buon senso, rinuncia all'appello. Però è interessante il trasferimento e le motivazioni, che creano un vero scandalo. Tra l'altro interviene a criticare questa decisione della Cassazione Luigi Granelli, allora è capogruppo consigliare a Milano della Democrazia Cristiana e membro della direzione centrale, che esprime, cito, la viva apprensione di chiunque abbia un moderno ed elementare senso dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale. E conclude, cito ancora, Una città come Milano, non a caso sede di delicati processi celebrati in clima di esemplare serenità, non meritava e non merita un così umiliante sospetto. Siamo nel 1966, 3 anni dopo accadrà di peggio per il processo per la strage di Piazza Fontana, trasferito ancora una volta con una decisione della Corte di Cassazione a Catanzaro, e anche lì vediamo le conseguenze, nonostante che i giudici di Catanzaro abbiano cercato di riprendere il dissesto che ha provocato il semplice fatto di trasferire dalla sede naturale. E qui chiudo, tra l'altro, una lo scalpore che creò questa vicenda nel mondo giudiziario portò anche al fatto che in un'assemblea dell'Associazione Magistrati, che si riunì subito dopo la decisione della Cassazione, viene approvato un ordine del giorno e i componenti della giunta locale, Guido Galli, Mimmo Pulitanò e Dino Greco, vengono sottoposti a procedimento disciplinare ed assolti con una motivazione che è assolutamente surreale, soprattutto per chi conosca i personaggi. In sostanza dice sì, non hanno capito, non si sono ben reso conto di quello che, una soluzione per mancanza di dolo, non hanno capito bene quello che volevano dire. Chiudo con l'ultima cosa, una rarità editoriale, la prima edizione del libretto La strage di Stato, che interviene fu pubblicato pochissimi mesi dopo, questa è la prima edizione del giugno del 1970, è rigorosamente anonimo, è interessante rivederla a distanza di anni, la parte critica sulle indagini è molto significativa, la parte ricostruttiva è un po' complottistica, la CIA, i colonnelli greci, c'è un po' di tutto, e mettono in una noticina, in corpo 8, quasi illeggibile, quello che poi diventerà, però l'avevano colto, lo mettono in fondo, Lorenzon che parla di Ventura, quella che poi sarà la pista che non troverà, come sappiamo, una decisione definitiva, perché nel frattempo erano stati assolti con sentenza definitiva dalla Corte d'Assise di Bari. E c'è questa, e in fondo ci sono interventi di diversi personaggi, Lelio Basso, Aldo Natoli, Alessandro Natta, Ferruccio Parri. E Basso, secondo me, io non so se leggo bene, cita molto bene, dice, la critica delle assurdità, delle incongruenze, delle contraddizioni. Ma secondo me ci mette anche una piccola punta, un po' di... Dice, le conclusioni, la prima conclusione, chi cerca di andare contro l'avanzata democratica di cui la società italiana ha urgente bisogno e sogna battute d'arresto o addirittura ritorni indietro, rischia di assumersi le più gravi responsabilità, perché mette in moto una serie di reazioni a catena che sfuggono al suo controllo. Qui c'è il passaggio che volevo sottolineare, in cui procuratori generali e leggi fasciste, missini e nostalgiche associazioni d'arma, funzionari di polizia e giornalisti reazionari, padroni non rassegnati e politici delusi, generale dei carabinieri e servizi segreti, CIA e Pentagono, insomma cita tutto quello di cui si parla nel libro, insieme concorrono, e qui viene il punto, senza previe intese e magari senza conoscersi, non volendo neppure le stesse cose precise, ma tutti proclamando di agire in nome della legge e dell'ordine a portare l'Italia sull'orlo dell'abisso. La conclusione è quella, ma la cosa interessante è come coglie un fenomeno complessivo al di là delle indicazioni individuali. Ancora una volta, in una paginetta di postfazione a questo libro, una analisi e uno spunto interessante, perché ancora una volta, al di là della critica politica e della passione politica, c'è un richiamo alle dinamiche istituzionali che caratterizzano un po' tutti gli interventi che io ho potuto vedere nel preparare questo incontro.
Grazie. Grazie, Liberati. Vediamo se c'è qualche osservazione, commento, domande. Sono obbligatori ovviamente, ma chiamo sempre, se sempre qualcuno vuole parlare, prego.
Accanto a questa visione tutta giuridica di Lelio Basso, volevo semplicemente richiamare una cosa che mi ha coinvolto, dell'aspetto internazionale di Lelio Basso, delle sue rilevanze. All'inizio degli anni 70 la Somalia diventò indipendente e ci fu un ufficiale dei carabinieri, Siad Barre, che prese la presidenza. Le Nazioni Unite incaricarono Lelio Basso di assistere la nascita di questa Repubblica, scrivendone la Costituzione. E a me capitò di essere reclutato, avevo incrociato Lelio Basso indirettamente attraverso incontri. Giusto oggi è la morte di Bob Kennedy, che era morto nel 68, e io quel giorno, spinto dalla morte di Bob Kennedy, andai nella prima sezione più vicina a casa mia, che era la sezione del PSIUP, e di cui Lelio Basso, e fu lì che io incrociai Lelio Basso, eccetera. Comunque, a causa della mia attività professionale, dirigevo la sede italiana di una società multinazionale di consulenza, di management, di marketing, eccetera. E Lelio Basso mi reclutò quando ci fu la spedizione di questa commissione dell'ONU incaricata di assistere, eccetera, e andammo in Somalia. E io mi occupai di quelli che erano gli aspetti commerciali, internazionali, le banane, i cammelli, le importazioni di prodotti delle cooperative italiane, eccetera. Insomma, ci fu tutta un'attività. Ecco, devo dire che l'attività di Lelio Basso era molto intensa in quel momento. Io ho avuto l'occasione di vivere questa sua estrema, cosa che faceva fra l'altro con grande interesse, questa sua estrema dedizione agli aspetti internazionali della sua attività, della sua capacità giuridica, che però si estendeva anche proprio ad aspetti governativi, perché introdurre in queste commissioni, non so, cioè, vabbè, io mi occupavo di questioni economiche, però per esempio c'era il padre di Pancio Pardi, Leo Pardi, che era zoologo e che si occupava invece degli aspetti dei parchi nazionali con gli animali, eccetera. C'erano altri architetti, insomma c'era tutta un'attività, e devo dire che fu una cosa molto interessante. E l'ultimo aspetto che mi piace ricordare è il fatto che io tuttora custodisco a casa un grande sigaro Havana che Lelio Basso mi portò dopo un suo colloquio con Fidel Castro da Cuba, dove lui aveva avuto l'opportunità di portare una mia relazione su quello che era il commercio di alcuni pesci dell'attività di pesca delle Antille, che avevo fatto per conto di una cooperativa italiana, e che lui a un certo punto glielo fece vedere, cioè, questo qui lo guardò e dice: ah, bravo, e insomma, e mandò in regalo all'autore di questa cosa un sigaro. Io lo custodisco tuttora perché non lo fumerò mai.
Grazie Mario. Vediamo se ci sono altre osservazioni, prego.
Si sente? Volevo dire, all'inizio degli anni 60 Lelio Basso era al colmo della sua fama, della sua attività politico-giuridica nazionale e internazionale. E naturalmente per i giovinetti era un nome che si pronunciava con reverenza, e mai avremmo pensato di essere ammessi a tale augusta presenza. Però Basso non disdegnava di ricorrere ai giovani, agli universitari, per farsi aiutare e appoggiare per la sua attività proprio di avvocato. Nel 62 o all'inizio del 63 venne incaricato di difendere in Corte Costituzionale il sindaco di Ucria, un paese siciliano dove l'elezione del sindaco era stata contestata perché era un prete spretato e in base a un articolo del concordato, poi felicemente cancellato nella revisione di Craxi, questo non poteva avere incarichi a contatto con il pubblico. E Lelio Basso chiamò dei giovani universitari che gravitavano intorno al Partito Socialista perché studiassero la questione della costituzionalizzazione dei patti lateranensi, che non era cosa da poco. C'era padre Lehner che imperversava su Civiltà Cattolica in materia. E ricordo, fui uno di questi giovani, e ricordo la grande umanità con cui Lelio si chinava verso di noi, pronto ad ascoltarci, perché gli portavamo notizie, indagini, informazioni su letture che avevamo fatto, ovviamente di testi giuridici, ma si chinava con grande umanità anche su di noi, che eravamo tutti giovani, un po' spostati, un po' pre-sessantottini e molto contestatori già. E voglio dire, la sua umanità ci ha toccato profondamente. E ne ho avuto poi esperienza quando mi trovai a Roma nella strana accolta che era la redazione di Problemi del Socialismo, dove Lelio da una parte e Carlo Basso, che ricordo con estrema tenerezza, la grande umanità e il sorriso sempre pronto, tenevano a bada questa piccola banda di sbandati che eravamo Johnny Hallyday, Lucien Berthou, di cui l'unica cosa che si sapeva era che non si chiamava Lucien Berthou, era stata condannata all'ergastolo in Francia per l'opposizione alla politica di De Gaulle in Algeria, e non ho mai saputo il suo nome per non poterlo dire in ogni modo. Poi c'era Fiorella e poi c'ero io e naturalmente Carlo, che ci portava in giro per Roma e ci faceva il cicerone per i monumenti. E in particolare Lelio ci trattava con tenerezza veramente paterna. Non ho, solo adesso che sono passati 40 anni riesco a parlare di Lelio senza la lacrima. Però mio nipote maggiore si chiama Lelio.
Altri? Se no, direi che possiamo, a meno che vuoi aggiungere qualcosa, chiudiamo. Grazie vivissimo a tutti. Il testo che tu hai, me lo puoi mandare domani, mi dovrà di mandare, possiamo anche scannerizzare,
no, ma te lo mando.